in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Prima di entrare nella riflessione su queste due figure che stanno attorno ad una terza figura, che è la figura fondamentale di questo testo, ciò che mi colpisce e ciò che vorrei mettere in evidenza è il luogo dove avviene questo. Questo avviene in una casa, in un edificio fatto di mattoni, di pietra, di cemento, di legno. Un luogo dove accogliere Gesù. Ma la parola casa, nel greco, oikia, non indica soltanto la casa di mattone, la casa di legno, indica anche l'idea del casato, cioè dall'idea della famiglia. Dire casa, dire famiglia. E questa espressione oikia, per noi in modo particolare, ci richiama quella che è la casa nella quale noi troviamo il Signore Gesù quando andiamo ad adorarlo, che non è tanto più la ecclesia, la chiesa, perché le nostre cappelle generalmente sono un luogo più riservato, sono un luogo più raccolto, sono una piccola oikia, cioè è una casa dove lì noi incontriamo Gesù, dove noi lì accogliamo Gesù, dove lì noi adoriamo Gesù, dove lì noi serviamo i fratelli che adorano il Signore Gesù. Ed è proprio, vedete, in questa idea di casa che ci fa capire che l'adorazione, la contemplazione, il servizio non possono nascere se non nascono nell'idea della casa. E la casa ha l'idea della famiglia. Nella casa i familiari condividono le gioie, i dolori, le ansie, le difficoltà di quella casa. E quando noi diciamo sono a casa, diciamo ci sentiamo sicuri. E quando diciamo che stiamo tornando, diciamo sto tornando a casa. La casa quindi ha questo luogo nel quale ci troviamo custoditi, e le nostre cappelle sono la casa in cui noi accogliamo Gesù e ci sentiamo custoditi da Lui. Sentiamo di stare a casa, lasciamo la nostra casa, andiamo ad incontrare Gesù nella sua casa, che è un po' la nostra casa. Quindi vedete, questo incontro particolare Gesù ne fa tanti, tanto li fa lungo la via, mentre cammina, perché lui guarda, e guardare di Gesù non è come il nostro guardare, lui guarda, vede e chiama normalmente. Tanti li fa nella pianura, la spianata bellissima, proprio dove chiamato monte delle Perdute, ma non è un monte perché è una collinetta che dà su questo lago meraviglioso, dove Gesù parla e ricorda. Li fa anche attorno a luoghi particolari, pensate al pozzo di Sicar, dove incontra quella donna che inaspettatamente incontra Gesù. Lo fa in tanti luoghi, lo fa sotto un albero, quando vede Zaccheo dice: scendi, puoi entrare in casa tua. Ma la casa è questa casa, nella casa in cui riceverà l'unzione e poi nella casa che sarà il cenacolo, luogo in cui la sua presenza si farà pane. Quel pane, quell'Eucaristia che noi adoriamo nelle nostre piccole case in cui incontriamo le nostre cappelle. Casa è un vocabolo che nella Bibbia ha un ruolo fondamentale. In ebraico si dice bait. Somiglia un po' alle nostre bait, la parola bait. E pensate che in tutto l'Antico Testamento più di 2000 volte c'è questa parola utilizzata, tantissime volte, perché la casa dà l'idea della famiglia, dà l'idea del popolo. La casa di Israele, per esempio, è il popolo. La casa di Giuda è un modo di dire il popolo. Il popolo si raduna, il popolo si sente popolo nella casa. Anche il Nuovo Testamento, molto più breve dell'Antico, ma utilizza questo termine oikia oltre 200 volte. Quindi utilizziamo molto spesso questo termine, che ha un valore molto importante. Casa sulla quale parla anche Gesù, quando fa l'esempio della casa sulla roccia e della casa sulla sabbia. E voi vedete, anche qui è importante capire, perché la casa sulla roccia indica fedeltà. Nella mia cappella a Messina, adesso ci avviamo per l'ottavo anno, essere casa nella roccia significa avere la fedeltà. Abbiamo fatto una volta un incontro con il mio adoratore. La fedeltà. Poi la casa sulla sabbia è quello che magari all'inizio si infervora, viene, poi lentamente magari un po' perde quello del lancio, sia di allora sia di coordina. La casa nella roccia è quella dove c'è solidità, c'è impegno, dove si comprende che chi è davanti a Gesù ha un ruolo importantissimo, ma ce l'ho anche chi è fuori. E con un telefonino c'è il sostituto per chi manca, viene incontro o pensa a ciò che è necessario, fa sì, fa in modo tale che chi sta lì sia tranquillo davanti al Signore a godere o ad adorare la sua presenza. La casa della roccia, non solo. Gesù, parlando di questa casa della roccia, dice che chi ascolta queste parole e le mette in pratica è come uno che costruisce sulla roccia. Quindi chi si mette davanti a lui ad ascoltarlo. Guardate che la forma di adorazione più bella è bella quando noi davanti a Gesù cantiamo, è bella quando davanti a Gesù preghiamo, è bella quando davanti a Gesù parliamo, ma è più bello quando davanti a Gesù ascoltiamo. Quel silenzio adorante fatto di ascolto. I padri medievali dicevano che la preghiera ha diversi strati. La preghiera più semplice, quella base, è: Signore, dammi e fammi. Cioè, vado lì e gli chiedo qualcosa, è preghiera importante, dammi questo, dammi questo. Poi c'è una preghiera un po' più alta, ed è quella nella quale diciamo sempre dammi e fammi, però mettiamo il perdono, cioè tu hai fatto qualcosa che non va bene, siamo accorti, vediamo, Signore, dammi il tuo perdono, dammi la tua grazia. È una preghiera un po' più, perché è disinteressata, è interessata, ma c'è stato un peccato e un perdono. Poi c'è un altro livello più alto, che è quello del ringraziamento. Signore, ti ringrazio. È più alto, ma è sempre legato a qualcosa che hai ottenuto. Ti ringrazio perché mi hai dato la vita, mi ha dato la salute, è andato bene questo impegno, o quello dei miei figli è così. È un grazie sempre, come dire, che risponde a qualcosa che tu hai ricevuto. Ma poi c'è un'altra preghiera più alta, dove non dico dammi, non dico fammi, non dico ti ringrazio, non dico ti perdono, ti chiedo perdono, ma ti dico ti benedico. Ti adoro. Vedete, in quel caso non chiedo più nulla per me. È la preghiera quarta. perché in quel momento io mi metto nelle mani di Dio e gli dico: ti lodo, ti adoro, ti benedico, ti esalto, non perché hai fatto qualcosa a me, perché tu sei il mio Dio. Capite? È la preghiera attuale. Ma non è l'ultimo stadio, ce n'è un altro, ed è la contemplazione fisica davanti a Gesù senza dire nulla, con quell'occhio adorante che guarda e si capisce. Sapete a che cosa somiglia un po'? Noi dobbiamo fare antropomorfismi quando parliamo di Dio. Assomiglia quando una mamma guarda un figlio negli occhi e senza dire nulla si capisce. Io questa esperienza l'ho provata con mia madre in modo particolare. La provavo, pensate, anche al telefono. Io ero a Roma che studiavo, mancavo mesi, telefonavo la sera: pronto, chi hai? Detto pronto. Da quel tipo di timbro di pronto, chi mi aveva saputo che c'era qualche cosa? No, niente, mamma, c'è qualche cosa. Vedete, con Dio è così. Quando si raggiunge questa altezza, le parole sono, le parole vengono meno. Le parole, ecco, le ho detto anche quelle, le preghiere, la prima, vado lì, mi chiede, mi parlo. I padri dicevano che cum oramus nos un Deo domine, quando noi preghiamo, se non noi parliamo con Dio, cum legimus, quando leggiamo la sua parola, è Dio che parla con noi. Quindi anche la parola di Dio letta e poi silenziosamente ascolta è la parola di Dio che si rivolge. Quindi meno parole e più parola, meno, come dire, più, tutto questo deve entrare ancora nel nostro testo. Nel nostro testo particolare noi vorremmo certamente che la nostra casa fosse, il nostro essere adoranti in quella cappella davanti al Signore fosse degna, come il luogo che ha accolto, per esempio, in modo particolare la benedizione del Signore quando nella casa di Obed di Gat venne accolta in modo particolare l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza dell'Antico Testamento si doveva spostare. Questa famiglia accolse l'arca dell'alleanza nella sua casa e la tenne 3 mesi. E in quel momento quella presenza fece usare tutta quella casa, per cui da quell'arca, da quella presenza venne una benedizione a tutti coloro che erano lì. Andare nella cappella, incontrare in una casa il Signore, tutta la benedizione che Lui offre a noi è come se poi si irradia da noi tornando nelle nostre case. La presenza del Signore, la sua presenza reale, dà questa forza per poter irradiare la sua presenza nelle nostre case, nei nostri luoghi, dove noi ci troviamo. Contemplazione e azione sono idealmente i due poli in quali si incardina Marta e Maria di Betania. Contemplazione e azione nascono dall'accogliere Dio nella casa in cui noi andiamo a trovarlo. Contemplazione e azione sono in modo particolare quello che noi, voi, siamo chiamati a fare. Come già dicevo all'inizio, contemplare, adorare e prodigarsi perché questa contemplazione e questa adorazione sia fatta nel modo migliore, sia fatta nei tempi previsti, sia fatta senza interruzione, sia allargata più possibile ad altri, siano sostenuti i fratelli o le sorelle che hanno qualche difficoltà, siano trovati coloro i quali, ecco, possono intervenire, i supplenti, chiamiamoli come li vogliamo. Cioè, avete tutta questa capacità per cui il pensiero gira attorno a questo servizio che è in funzione della contemplazione. contemplazione e azione, come Marta e Maria. Troviamo due sorelle, amiche di Gesù, una un po' in affanno, Marta, che cerca di onorare i doveri di ospite, l'altra Maria, che non perde occasione di stare ad ascoltare. È una relazione particolare. La domanda è questa: in questo brano di Marta e Maria, che cosa è fondamentale? Attenti. Che cosa è fondamentale? Il cibo. Che cosa è fondamentale? Una coperta. Che cosa è fondamentale in questo incontro? Un bacile con l'acqua. Sto citando tre cose che sono fondamentali nell'accoglienza greca. La prima, il catino con l'acqua per lavare i piedi. Poi una coperta se il viandante era infreddolito, o l'uomo dove sedersi. E poi il cibo. Ma qui c'è Gesù che entra in questa casa. Allora l'essenziale diventa secondario, perché c'è Lui. La presenza di Gesù fa sì che ciò che è necessario, attenzione, noi rivedremo la condizione di Marta e l'occupazione di Marta, ma ciò che è necessario diventa relativo. E ciò che è relativo non è che non è necessario, è necessario in un secondo momento. Nel nostro caso, ciò che è necessario per la funzione regolare di una cappella, ricordiamoci sempre che è relativo alla funzione centrale della cappella, che è adorare il Signore. Torniamo su Marta e Maria. Ed ecco l'arricchimento che arriva dall'ascolto della parola, quello che rimane per sempre. Perché se un ponte è importante, un ponte bello, bellissimo, ma no, sì, lo stiamo quasi per fare, no? Lo sapete, lo faremo a breve, ce l'hanno detto, lo faremo. Un ponte è importante perché? Non perché è ponte su lui, ma perché unisce due realtà. Quindi è importante sicuramente. È fondamentale, perché se non c'è quel ponte in realtà non c'è Cristo, ma è in funzione delle tue realtà. Il vostro servizio di continuatore è fondamentale, è importante, ma è in funzione di, è una diaconia in servizio di, in favore di. Allora vedete, in quel caso, che cosa è importante? Il contesto, il cibo, ciò che rende quella casa un esempio e ciò che rende quel luogo, quella cappella, un luogo speciale è l'incontro adorante del Signore Gesù. Maria vede il Signore Gesù e tutto ciò che anche lei conosceva di accoglienza, di ospitalità, da fare, cede il posto a questo mettersi ai piedi del Cristo. L'amore di Maria richiama quanto dice Giovanni 15:5. Giovanni 15:5 dice così: chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E nel fare c'è l'agire. Senza di me non potete fare nulla. Faccio un altro esempio, lo prendo dal capitolo 3 del Vangelo di Marco, capitolo 3, 13 e seguenti, quando Gesù chiama i 12. Ora, i passi paralleli di Luca e di Marco non hanno la stessa di Luca e di Matteo, non hanno la stessa intensità di Marco. Nel Vangelo di Marco si racconta che Gesù sale sul monte e chiama a sé quelli che lui voleva, ed essi vanno, andavano da lui.
Quel testo dice ne ha costituiti 12. Per quale motivo li ha costituiti? Ora, il testo greco è molto importante qui, perché il testo greco dice così. Li chiamò ina osin metautu, affinché stessero con lui cai e poi per mandarli a predicare, cai e poi perché avessero il potere di scacciare i demoni. Quindi questi discepoli, questi perché sono chiamati? Perché devono stare con lui. Il motivo fondamentale è stare con lui, poi anche per predicare, poi per mandare. Voi direte, ma sì, va bene, ma di fatto quello si è fatto, cos'è stato? Ora vi faccio vedere che cos'è stato. Li chiamo al capitolo 3. Ok? Che fanno tutto il resto del capitolo 3? Niente, scompare. Capitolo 4? Niente, scompare. Capitolo 5? Niente, scompare. Ci sono. Dove sono andati? Al capitolo 6 li chiama e comincia a mandarli a due a due. E che hanno fatto per tre capitoli? Mentre Gesù predicava, bruciava, faceva storie, non si sente. Sono stati con lui. Hanno imparato come si sta con lui. Solo quando si impara a stare con lui e si vive di lui, si può annunciare e predicare fuori. Si può guarire. Il coordinatore deve essere prima adoratore. Perché se non è adoratore, non può essere un buon coordinatore. Bisogna stare con lui. Fare profonda esperienza di lui. E allora sì. Vedete come testi la Bibbia, si spiega con la Bibbia e ci dà l'opportunità di comprendere significati sempre belli. Bene, una casa e due donne. L'Evangelista Luca sottolinea questo rapporto con le donne in un modo particolare. Voglio spendere una parola proprio per le donne. Se ci guardiamo qui, vediamo che tante sono le donne più degli uomini. E da le mie impressioni, ecco, sia nella mia cappella che in quelle più vicine che conosco, sono le donne che maggiormente sostengono queste adorazioni. Vedete che Luca aveva una predilezione per le donne, particolare. Il Vangelo di Luca è chiamato uno dei Vangeli delle donne, perché le donne hanno un ruolo molto importante, sono donne discepole, sono donne che seguono Gesù come lo seguono i discepoli, hanno un ruolo fondamentale, importante. Guardate, per esempio, al capitolo 8, noi qui siamo con il testo di Luca, il capitolo 10, ma al capitolo 8, prima, guardate cosa dice il testo. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio. C'erano con lui 12. E alcune donne che erano con lui. Quindi questa predicazione, secondo Luca, non la fa solo Gesù. Non la fa solo Gesù con i 12, ma la fa Gesù con i 12 e con le donne. Capitolo 8. E poi addirittura gli nonna, Maria che era la Maddalena, Giovanna moglie di Cuza, Susanna e molte altre che gli aiutavano e gli servivano con i loro beni. Quindi erano con loro, se predicassero non facendo una cosa di particolare non ci interessa in questo momento, ma sicuramente seguivano Gesù e lo servivano. Ma se andiamo avanti nella passione, al capitolo 23, versetto 27, quando sappiamo che tutti i discepoli se la sono sbignata, ricordate Marco 14, 54 secondi. E abbandonandolo fuggirono tutti. Così dice questo. Chi erano? Quelli che dovevano stare con lui, in Aose in Pedro tu, affinché stessero con lui. Ma non stavano con lui. Pietro non sentiva da lontano, pure lui poi. Tutti, abbandonandolo fuggirono. Lo seguiva una gran folla di popolo e le donne che lo seguivano. E al 23:55 le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano, osservavano la tomba con dove era deposto il corpo di Gesù.
Tornarono indietro, prepararono aromi e profumi.
Il primo giorno della settimana si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano trovato. Ancora, 24:8-11, esse si ricordarono delle sue parole e tornarono al sepolcro. Annunciarono questo agli undici e agli altri. Queste donne sono diventate apostole degli apostoli. L'apostolo sono chiusi in casa, tranquilli. E le donne vanno ad annunciare loro che Gesù è risorto. Queste donne che servivano e accudivano Gesù. La risposta degli uomini, sapete qual è stata? Gli undici per la loro mano. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento di un torniamo al nostro verso. Una delegazione, un divagare opportuno di ringraziamento per tutte le donne che si impegnano per queste candele. Andiamo avanti. L'ascolto, vediamo adesso l'ascolto di Maria. Fermiamoci un attimo su questa parte contemplativa e adorante. Il testo dice che prima di entrare a Gerusalemme, già questo testo ci fa capire che qui abbiamo a che fare qualche modo con la passione, con la Pasqua, perché Gesù si sta avviando a Gerusalemme e lì si compierà la sua Pasqua. Quindi entra in questa casa, ma c'è già il sottofondo della Pasqua che è imminente. Gesù si ferma a Betania. Marta prende subito l'iniziativa, probabilmente dagli studi dovrebbe essere lei la donna più grande, quella che era la capofamiglia, diremmo, la più grande di Marta, di Maria, la più grande di Lazzaro, la sorella maggiore. Accogliono fra ospitalità, il testo dice che entrò nella sua casa, quindi la casa era quella di Marta e probabilmente aveva con sé Maria e con sé Lazzaro. O era la casa dei genitori, che era rimasta lei, che era la più grande, o lei. Ma il testo lo sottolinea che era la sua casa. Di fatto è lei che lo riceve in casa. Al singolare non dice lo accolsero nella sua casa, lo accolse nella sua casa. Quindi vedete, Maria e Marta, il testo lo dice molto chiaro, opera in cronica del raggio, lo accolse nella sua casa, al singolare. Quindi è lei, la padrona di casa, è lei che fa questo gesto importante. E lei che detta legge all'interno della casa, perché lei è il diacono della casa, cioè il servitore, la servitrice, quella che si mette a disposizione, e lei che ha la responsabilità della buona accoglienza di uno che arriva. Sta arrivando un personaggio importante e lei si mette in moto per accoglierlo, per far sì che la permanenza in quella casa sia una permanenza fatta bene. I responsabili delle cappelle, i parroci, i corresponsabili di diretti, i collaboratori, i coordinatori, si devono preoccupare perché l'accoglienza di Gesù in quella cappella sia fatta nel modo migliore, dal punto di vista del materiale, dallo spirituale, dall'umano, da tutto quello che è necessario. E lei si preoccupa di questo. Si preoccupa di questo perché questo è il suo impegno, è molto importante. L'altra invece, definita in relazione a Marta, perché il testo lo dice, essa aveva una sorella di nome Maria. Cioè, questa sorella non è definita per se stessa. Cioè, c'era Maria che faceva, no, è definita in funzione di Marta. Lei è il personaggio principale, Marta, che aveva una sorella di nome Maria. Quindi lei è il personaggio principale, lei è quella che organizza tutto, lei è quella che accoglie e poi c'è Maria accanto a sé. Ma ora succede qualcosa di straordinario che capovolge completamente la situazione. E il testo cosa dice? A un certo punto questa Maria viene rapita dalle parole di Gesù. che noi non sappiamo, perché il testo dice ascoltava la sua parola, ma Cristo non parla, cioè non dice nulla, non lo sappiamo che cosa dicesse. Maria era lì in contemplazione orante della parola. E qui c'è un gioco di discorso, perché Gesù è la parola e l'Eucaristia parla. L'Eucaristia parla, lo sappiamo, tu la guardi e lei parla. E vedete, lei lì ha dimenticato gli uffici della buona accoglienza. Arriva un ospite, lo dobbiamo accogliere, però no. Lei è arrivata, Gesù, lei si è bloccata, si è fermata e si è messa come diceva Gesù. Ascoltava la sua parola sedutasi ai piedi di Gesù. Sedutasi ai piedi di Gesù. Che cosa sa fare Maria in questo momento? Non è, noi non sappiamo se Maria non sapesse fare le altre cose, probabilmente le sapeva fare, però comprende che ora c'è da fare questo. E c'è da fare realmente questo. Mettersi in ascolto ai suoi piedi, cioè diventa veramente discepolo. Questo atteggiamento è l'atteggiamento del discepolo. Il discepolo si mette ai piedi del maestro. Lo faceva Socrate con i suoi discepoli. Se ne andavano fuori, normalmente nel Pateo passeggiavano, o poi si fermavano e discepoli ai piedi del maestro. E questo è quello che fa lei. E quando in Marco i discepoli arrivano a due e ritornano, il testo dice, si radunarono attorno a Gesù e gli raccontarono, gli riferirono tutto quello che avevano detto e fatto. Beh, e gli dice, venite, radunatevi in un luogo di sparta. Maria, vedete, si mette lì ai piedi di Gesù. Si pone in atteggiamento di adorazione contemplativa. Aveva detto il testo che Marta lo accolse nella sua casa. Maria lo sta accogliendo nel suo cuore. Marta lo accolse nella sua casa, ma Maria lo sta accogliendo nel suo cuore. Si pone in atteggiamento tipico del discepolo. E mentre Marta riordina, organizza, prende le iniziative, addirittura sollecita il Signore dicendogli io farò tutte queste cose e ti sto in ginocchio davanti a te, dille che mi aiuti, rimprovera il maestro. Qual è il problema di Marta? Il problema di Marta non è un problema di un fare che non è necessario. Fare di Marta è necessario, è fondamentale, tutto all'inizio, ricordate. Il fare di Marta è necessario, è fondamentale, è utilissimo. Ma in questo momento è relativo all'incontro interpersonale. Capite? È relativo all'incontro interpersonale. L'incontro interpersonale, ricordatelo, è superiore ad ogni cosa. Tu hai una casa e ti possono offrire il caffè, ti possono dare una sedia, ti possono offrire qualcosa di importante, ma non ti ascoltano. Non si mettono davanti a te subito appena entri, ti dicono come stai, così via, no. Ti offrono cose, o ti parlano delle loro cose. Che accoglienza è? Uno che arriva nella tua casa, uno che entra nella tua casa, ha fatto un viaggio per venire da te. Basterebbe solo quello per farti capire che sta entrando nella tua casa a portarti qualcosa. Vedete, Marta non è che sbaglia perché fa cose sbagliate, ma perché non ha focalizzato chiaramente il centro di questo incontro. Maria può fare solo una cosa, precipitarsi ai piedi di Gesù e contemplarlo nell'ascolto silente. Perché qua vedete, non parla né lui né lei, Ricordatevi quello stato che vi ho detto all'inizio di preghiera. Si guarda.
Per farvelo capire ancora meglio, o meglio, per spiegarvi io meglio, che voi l'avete già capito, pensate a Giovanni 2, le nozze di Cana. Pensate a questi due personaggi, Maria e Gesù, che si guardano. Pensate alle parole che si dicono e invece a ciò che avviene. Non hanno più figli. Che ho da fare con te, o donna, non è giunta la mia ora. Fate quello che egli vi dirà.
Che vuol dire? Cioè, sono una cosa incredibile. Le parole non corrispondono ai fatti. Si vede che questi, quando si guardano,
non hanno bisogno di parole. Capite?
Non hanno bisogno di parole. Quella è la contemplazione. Quello è l'accoglienza. Si sono accorti l'un l'altro. Lei lo ha accolto e lo ha. E lui l'ha accolto e ha capito che. Ma i testi non parlano. I testi dicono altro. Dicono che ho da fare con te o donna? No. Tu dici facciamo questo? Io dico no. Non è giunta la parola. E lei cosa dice? Ma lei dice sì. Dice fate quello che egli vi dirà. E la comprensione. È quella telefonata, pronto, chi hai? Sono capito. Si sono capiti perfettamente. E qui vedete, Maria comprende pienamente e accoglie Gesù nel suo cuore. L'adoratore fa questo. Ma Marta attorno gli prepara tutto ciò che è necessario, che se la casa non fosse stata pulita, ordinata, la gente messa a posto, e tutto il resto in qualche modo già avviato, sapevano che veniva, quindi avviato già un candele con l'acqua, avviato già queste altre cose, Marta può dedicarsi a questo. Ma voglio fare un altro passaggio avanti. Guarda, sei stanchi?
No.
Allora, un altro passaggio avanti. Questo testo, se avete fatto caso, non nomina mai Gesù. Il testo dice, guardate, mentre nel cammino entrò, ma lui, sappiamo che è lui, però non lo dice, non nomina Gesù, ma nomina sempre nel testo giusto, originale, perché le traduzioni tante volte ingannano e non traducono bene il testo, mettono Gesù, quando invece la parola Gesù non c'è, ma ce n'è un'altra, adesso ve lo leggo meglio ancora. Il testo dice così. Mentre entrò in un villaggio, entrò l'ospito e la seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Allora si fece avanti e disse Marta: Signore, non ti importa che mia sorella? Ma il Signore le rispose: Marta. Non c'è la parola di Gesù, c'è la parola del Signore, ma è strano, perché sta venendo un amico, sta venendo uno che loro conoscono, uno che è di casa, l'amico di Lazzaro, e si chiama Gesù. Kyrios è un titolo cristologico, e i titoli cristologici, Signore, vengono dati a Gesù dopo la resurrezione, mentre questo avviene prima. Allora probabilmente questo testo risente della tradizione post-pasquale. Cioè questo testo, che è un fatto che è avvenuto prima, quando viene raccontato da Luca, Luca lo trascrive alla luce degli eventi pasquali. E questo chi ce lo dice in modo particolare, se vogliamo, lo possiamo trovare anche negli Atti degli Apostoli, al capitolo 6. Cosa succede nel capitolo 6 degli Atti degli Apostoli? Se vi ricordate, siamo all'inizio della Chiesa. Gli Apostoli si dedicavano alla preghiera, si dedicavano alla catechesi, si dedicavano anche alla distribuzione della mensa, dei libri, facevano un po' di servizio. Ma a un certo punto si accorgono, che cosa? Non è bene che noi trascuriamo la parola per il servizio delle mense. Scegliamo alcuni che fanno questo servizio, e noi ci dedicheremo alla parola. Quindi qui non è bene. Cioè, è come se questo brano rileggesse questo, lo stesso Luca che lo scrive, e anche gli apostoli, lo scrive Luca. Quindi qui Luca è come se ci dicesse che la cosa più importante è non il servizio, che è fondamentale e importante, infatti là ci saranno 7 diavoli che saranno scelti per il servizio, ma l'annuncio, la parola, l'incontro con la parola, la faremo. Non è bene perdere tempo, cioè dare poco tempo all'annuncio, all'incontro con la parola, per il servizio. Cioè il servizio è importante, la viene dopo. E Luca qui, chiamando Chius, 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 3 volte, Signore, ci fa capire che qui c'è una lettura post-pasquale. Questo testo scritto prima viene illuminato dalla luce del risorto. Maria sta incontrando il Kyrios, il Signore che è risorto, che è vivo, nella lettura che Luca ne fa, presentandola alla comunità, come scrive il suo Vangelo. Quindi vedete, innanzi si avverte che la comunità ha bisogno di questi due momenti. Ha bisogno di incontrare Gesù, di annunciarlo, di viverlo, ma ha bisogno anche di servire i fratelli. E sono necessarie le due cose, ma l'altra è relativa a questa. L'altra è in funzione di questa. E se manca questa, l'altra non serve a niente. Marta mette in chiaro quali sono le regole dell'accoglienza. E guarda i bisogni materiali, Marta. Bisogni materiali, il servizio l'assorbe completamente. Però non si è dimenticata di Gesù, perché si rivolge a lui per dire che Maria lo deve aiutare. Quindi c'è questa relazione, e poi ricordatevi che Marta si rivaluta moltissimo. Giovanni 11, 20, 27. Che cosa dirà Marta mentre Gesù sta venendo dopo che gli hanno annunziato che Lazzaro è morto? È Marta che va incontro a Gesù e gli dice: Kyrios, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Credi tu? C'è un discorso bellissimo. È Marta, cioè è lei che fa il passo, e questa Marta che era tutta indaffarata, che era tutta occupata, che sicuramente un morto in casa, la donna più responsabile resta in casa a pulire, vedere, vengono le persone e ci vuole il risuolo, c'è questo, dice no, sente che viene Gesù, scappa, dice ma ora mi trovaste, ora vengo io. Scappa e va, Gesù lo accoglie e gli dice quelle parole bellissime: Signore, se tu fossi stato qui, io sarebbe fratello, non sarebbe morto. Cioè, vedete, Marta dà a Gesù quell'atto di amore incredibile, l'atto di fede. La tua presenza non avrebbe fatto morire il mio fratello. Gesù, invitato a richiamare Maria, di mettere cose al proprio posto. Allora parliamo di lui, ho parlato di Marta, di Maria, c'è Gesù che fa qualcosa alla fine. Che cosa fa? Rimette le cose al proprio posto. In tedesco si direbbe in Ordnung, cioè tutte messe una accanto all'altra, precise. I tedeschi sono precisi nel bene, prima anche nel male, ma molto precisi. Vogliono fare qualcosa, Gesù le mette a posto le cose, le ordina, non nega l'azione di Marta, ma indica la scala di preferenze, la parte migliore. Ora, la parte migliore non è che esclude l'altra parte, capite? Ora, qui ci sono due filosofie. Io, sapete, faccio degli esempi della terra. C'è la filosofia del carciofo. Sapete qual è la filosofia del carciofo? A certuno ci piacciono i fogli, a certuno ci piacciono tutti. Alcuni si mangiano le foglie e a quelle animali forse non lo mangiano. Come c'è nessuno? Alcuni come me, cioè, non c'è nessuno. Ma
vedere sullo schifo, deve vedere.
Oh, la logica del carciofo. Ora, qual è la parte migliore? Capite? Qual è la parte migliore? Qui Gesù dice che c'è una parte migliore, ma l'altra parte non è quella che è buona. L'altra parte non è che si deve buttare, capite? L'altra parte non è che è da svalorare, da non dare valore. Gesù rimette le cose a posto, mette ordine davanti alla sua persona. Ma questo fatto era già accaduto, i sinottici lo raccontano. Vi ricordate quando giunga il denaro e così via? Era meglio dare ai poveri, oggi avete me, i poveri ce li avete sempre, ma oggi avete me. Quindi mette in ordine, mettere in ordine. C'è una scala. Il suo è un rimprovero affettuoso, paterno, che mostra il suo interesse a conquistare e guarire il cuore di Marta, ricordandole il punto di riferimento fondamentale a cui segue un utile e necessario servizio che non deve essere assorbito dalle proprie cose. Ora qui, guardate, le nostre cappelle possono funzionare benissimo, se abbiamo un coordinatore bravo, questo, quello, quello che l'altro. Tutta la rete che compone una cappella è utilissima, ma la cura che dobbiamo avere nel capire gli adoratori, nel suggerire gli adoratori, nel vedere se hanno problemi gli adoratori, questa parte che non è strutturale, ma è corale, vorrei dire, è fondamentale. E forse la parte più importante. Perché è più facile dire ho davanti un foglio di 5, 6, 6, 7, 8, 9 e la mancella, ma chi sono il numero di telefono, che è utilissimo, fondamentale. Ma qui è Pedro, qui è Paolo, perché Maria non ci sta venendo? Perché Antonio? Qual è il problema di questa famiglia? Questo, capite? Questo è parte fondamentale del lavoro. E fa comprendere l'importanza di queste due realtà. Gesù le ricorda una priorità. Di per sé, vedete, la traduzione sarebbe non la parte migliore, la parte buona. Come? Il problema del testo non è un problema sul giudizio, se l'atteggiamento di Maria si migliora dell'atteggiamento di Marta o viceversa. C'è la descrizione dell'atteggiamento praticamente. Come dire, ci sono due atteggiamenti che si competono e che stanno insieme in una relazione differente. Capito? Una vera accoglienza non basterebbe solamente quella di Maria, perché quello si è ritirato con le scarpe slacciate, con i piedi sporchi, col vestito strucito, con le mani impolverate, con i capelli e la barba sporca, quindi ha bisogno. Ma che cosa c'è prima? Che cosa c'è prima? C'è un altro esempio che ce lo dice sempre Luca. Leggere la Bibbia con la Bibbia, come lo facciamo di parte, fondamentale. Quando il cosiddetto figlio il prodigo, che non lo dobbiamo mai chiamare così, perché sbagliamo una volta e ce lo stavo impresso a sta cosa. E ci dimentichiamo che è invece un figlio che si vende, un figlio che ritorna, un figlio che chiede perdono. Meglio il figlio che ritorna, il figlio che lasciamo stare un po'. Bene, quando il padre lo accoglie, che cosa fa? Ordina una festa, ordina un vestito, ordina un anello, ma prima lo abbraccia, capite? Prima gli va incontro, si butta al collo, lo abbraccia, lo bacia, l'ombro, sporco, con tutti i suoi problemi, lo abbraccia. E poi organizza tutto. Capito? Quell'abbraccio iniziale è fondamentale. Dovremmo impararlo anche noi, spesso noi le persone non le abbracciamo, non in senso fisico, perché ci preoccupiamo magari delle cose. Ma abbracciare l'altro, che era il bisogno, è bellissimo. Abbracciarlo sapendo che tu gli dai il tempo. E il primo tempo è l'ascolto. C'è cosa peggiore quando l'altro non ti ascolta. Tu parli,
E qui mi stavo delle volte, ma. E dice, sai, io faccio due o tre cose insieme. Ma sto parlando, più di questo tempo, questo qua quanto ci vede. Ma che linda iniziale. Quindi capiamo la sicurezza. Quindi comprendiamo quanto è importante questo ascolto e accoglienza. Oh, bene, andiamo alla chiusura. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare? Adoratore o coordinatore? Vita contemplativa o vita attiva? E perché non adoratore e coordinatore? Vita contemplativa e vita attiva? O è, c'è una pubblicità però in televisione che cambia la O con la E, interessante. È meglio dire adorazione o servizio, o meglio dire adorazione e servizio. Questa pagina è stata letta molto spesso per indicare una contrapposizione tra i due, ma non c'è contrapposizione, perché guardate, questo ci deriva da una mentalità occidentale greco-romana, ma gli ebrei non ragionano così. La mentalità ebraica, gli orientali in genere, noi distinguiamo corpo e anima, diamo ancora di testa a Platone, Aristotele, San Tommaso d'Aquino, e distinguiamo. Gli ebrei non esiste questa mentalità, esiste l'uomo, che è contemporaneamente spirito e corpo e anima, non c'è questa dicotomia. E quindi anche qui il vero adoratore è un adoratore che serve. È il vero servitore, coordinatore e un creatore. Quindi le due realtà vanno strettamente collegate insieme. Nella visione ebraica c'è sempre un'attenzione all'integrità della persona, all'unità della persona. Ricordatevi che questo ce l'ha insegnato Dio. Ma Dio che è adoratore o è servitore? Guardate, sembra strano, non sembra vecchio. Che fa Dio in Genesi? Dio in Genesi, prima che ci fosse tutto, lui era lì e lo spirito aleggiava sulle acque, era in una fase, ma poi lo fa? Si mette in mano e comincia a lavorare, a servire, a creare, un artigiano, impasta, fa, dici, crea, soprattutto nel secondo racconto che è antropomorfo rispetto a lui che crea la parola, fa, agisce, si mette a servizio per lui e poi a un certo punto si stanca. E se ne riposa, se ne riposa, si riposa dal lavoro che aveva fatto. Quindi il lavoro è una cosa ottima. Il lavoro rende l'uomo libero. Non cominci quella frase. Sapete perché si diceva lavoro servile? Quello fatto in casa, quello facevano le donne, era la voce servile, perché lo facevano in serbo, ed è noto nel Medioevo. Ora, grazie a Dio, lo facciamo tutti, ed è meglio, ed è bene, perché ci siamo avvicinati a Dio, il quale Dio ha fatto un lavoro servile, servendo l'umanità. Chiudo. In questa scena di Maria di Betania e Pietro di Gesù, Luca mostra l'atteggiamento orante del credente, che sa stare alla presenza del maestro dell'ascoltarlo, mettersi in sintonia con lui. Si tratta di fare una sosta nella giornata. Questo è l'adorazione, le nostre adorazioni sono una sosta nella giornata. Voi non sapete che gioia proviamo noi sacerdoti dentro di casa di Dio. Io che normalmente la mattina nella mia chiesa è così, celebro la messa, espongo il Santissimo Sacramento, facciamo le lode e poi ne scappa per tutto l'oggi a insegnare. A parte perché non è permanente, non è perpetuo, ma è permanente tutta la giornata. E allora continuo. Ogni tanto arriva un messaggio, sono uscita da Gesù e mi manda una parola. E io sono lì che faccio lezione con questi studenti che non vogliono capire niente, e allora arrivo sempre i messaggi che sono stati da Gesù e Gesù mi ha dato questa giornata e sono venuto più bene. Ecco, vedete? Per ascoltare, è la sosta, la sosta. In questa sosta vi devo raccontare per forza una testimonianza, chiuderò con questa testimonianza. Noi abbiamo una signora che si chiama Melina,
che si è scelta l'ora dalle 14 alle 15, che voi sapete è una delle ore più difficili, che non la vuole. Questa signora ha 86 anni. Non è mancata manco un martedì, mai, da quando abbiamo iniziato 7 anni fa la cappella. Un mese fa ha preso il corpo. L'hanno portata all'ospedale e l'hanno intubata. Il suo pensiero era la cappella. Ha obbligato le due figlie, quelle del libro, a sostituirla. E sono andate l'una e l'altra. E lei da lì ci mandava messaggi. Uno dei messaggi più belli che vi volevo leggere è questo, che mi ha mandato praticamente due giorni prima che la stupassero, e ora è a casa, e sta benissimo. E ha detto, e a 36 anni, mi disse, mi sono soltanto ora di fermo, ti ero fermo per un modo davanti a Gesù. Guardate che messaggio che mi ha mandato. E con questo chiudo perché vale più di tante parole. Allora. Grazie, il mio cuore non può esprimere la gioia per il dono della vostra vicinanza. Mentre sono qui su questo lettino, rinnovo il mio sì, il mio eccomi, davanti a Gesù. Fatelo voi per me, ma io lo faccio qui con le mie sofferenze. Lui mi è vicino e la mamma celeste mi è accanto. Rendo grazie a Gesù che mi ha inviato tanti messaggeri per indicarmi la strada per seguirlo. Lo seguirò nella sua luce fin quando potrò vivere. Bene, io appunto così, spero che queste mie brevi riflessioni abbiano potuto illuminare questa pagina del Vangelo, che è il testo che è stato scelto dal Sinodo per metterlo la casa di Betania, i lavori di Betania. Ecco, io l'ho voluto rileggere alla luce di quello che potrebbe servire a noi, come operatori, come coordinatori, per darci uno slancio. Grazie per la presenza.